forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi a Il Mondo alla Radio Weekend, in onda dagli studi della Radio Vaticana in Roma. Chi vi parla è Marco Bellizzi, coadiuvato in regia da Alessandro Carucci e Marina Tomarro. Vi ricordo il numero 335 12 43 722 per inviare i vostri messaggi e commenti, che sono, come sempre, graditissimi.
Lunedì cominciano in Italia le votazioni per le elezioni del Presidente della Repubblica. Il Parlamento, riunito in seduta comune con la giunta dei delegati regionali, è dunque chiamato a scegliere chi per i prossimi delicati 7 anni eserciterà una funzione alla quale la Costituzione italiana attribuisce poteri e limiti ben precisi. Sebbene si siano contati in passato non pochi tentativi di interpretare il dettato costituzionale in modi variegati e spesso non conformi allo spirito che animò i costituenti. Il dibattito politico che si è svolto in questi giorni in vista di questo importante appuntamento è stato caratterizzato, come inevitabile, da valutazioni che coinvolgono la sorte dell'attuale governo e dello stesso Parlamento. Ma al di là dei nomi che circolano, quale dovrebbe essere l'identikit, per così dire, istituzionale del prossimo presidente?
E allora abbiamo ascoltato la scheda introduttiva a cura di Marina Tomarro. Torniamo dunque a parlare delle elezioni per il Quirinale. Siamo oramai alla previgilia dell'inizio delle votazioni e ci soffermeremo sul ruolo che il capo dello Stato ha svolto sin qui, qual è stato lo stile presidenziale degli ultimi inquilini del Colle, per capire quali sono le tendenze in atto in questa fase di vita della Repubblica italiana, cercando di andare al di là dei nomi, per cercare di capire un po' meglio invece cosa si muove dietro l'elezione del Presidente della Repubblica. Lo faremo, come sempre, con rigore e obiettività, con gli ospiti che saluto, che sono il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick. Un gradito ritorno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei e agli ascoltatori.
Con Marzio Breda, quirinalista di lunga data del Corriere della Sera, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E con Angelo Gallippi, scrittore e autore di un apprezzato libro sull'attuale capo dello Stato, che ci consente di introdurre opportunamente il tema di oggi. Buon pomeriggio, Gallippi.
Buon pomeriggio a lei.
Lei ha scritto il libro Sergio Mattarella, 40 anni di storia italiana, edito da Paesi Edizioni, in cui, attraverso la biografia privata, oltre che pubblica, dell'attuale capo dello Stato, racconta appunto 4 decenni di vita del paese. Sulla formazione di Mattarella ha avuto grande influenza, lo sappiamo, l'umanesimo integrale di Maritain, che lei scrive è entrato a far parte della cassetta degli attrezzi del capo dello Stato. Ecco, quando e in che modo Mattarella ha usato questo attrezzo, per così dire?
Sì, diciamo verso i 20 anni, all'età di 20 anni circa, e quando lui era quasi deciso, diciamo, a intraprendere un pochettino l'attività politica, ma diciamo non quella attiva, e quindi fece una serie di letture, fra cui Maritain, che lei ha citato, che secondo me lo segnò la sua futura azione politica almeno in tre aspetti, perché Maritain parlava della necessità dell'impegno temporale del cristiano nella politica, ma anche della laicità dello Stato e della necessità che l'etica si coniugasse con la politica. Ecco, questi tre secondo me sono aspetti che Mattarella ha sempre portato avanti, sia diciamo prima delle elezioni sia dopo.
Ed è un elemento che testimonia anche una particolare affinità con Papa Francesco, no?
Sì, certo, diciamo che Mattarella ha avuto dei rapporti particolari con Papa Francesco, il quale gli inviò un telegramma di congratulazioni solamente a soli 39 minuti, così dicono, anche dall'elezione, e poi da allora ci sono stati frequenti i contatti, secondo me motivati anche dalle affinità elettive fra le due persone.
Come detto, lei racconta il Mattarella privato, ciò che si conosce meno della persona. Qual è l'aspetto che l'ha colpita di più?
Ma sicuramente Mattarella è stato profondamente segnato dal dolore, e non solo il dolore chiaramente della tragedia del fratello che lui prese in braccio e portò in ospedale, diciamo, con cui trascorse gli ultimi 7 minuti di vita, ma anche per esempio la tragedia della moglie, anche la sorella maggiore, quindi questo è sicuramente un tratto che lo ha segnato, anche se poi magari questo non traspare. E poi direi anche l'umiltà, il tono basso, anche nelle polemiche politiche che ci sono state, e ci sono state, per esempio citiamo quella con Berlusconi, perché ormai lo sanno tutti, ma insomma, e lui non ha mai però alzato i toni, non è mai andato sull'aspetto personale, sull'aspetto etico, che pure ci sarebbe stato, ma invece solamente sull'aspetto politico.
Mattarella è stato definito non a caso l'uomo delle regole, però non è estraneo neanche al tema della riforma dello Stato. Ricordiamo il famoso patto della crostata, no? La mediazione di cui si rese artefice proprio il futuro capo dello Stato fra D'Alema e Berlusconi, che aveva come oggetto una riforma in senso semipresidenzialista con una legge elettorale a doppio turno di coalizione. Allora, qual è il rapporto di Mattarella con le riforme?
Sì, Mattarella fu un riformatore, potremmo dire ante litteram, ma all'epoca non si parlava tanto di riforme forse come nei giorni nostri. Ricordiamo che lui riformò il CNEL, che poi qualcuno in anni recenti voleva addirittura abolire. Lui riformò l'arma dei carabinieri, facendola diventare la quarta forza armata dello Stato. Lui riformò i servizi segreti, che venivano da una stagione abbastanza opaca. Ricordiamo che quando fu rapito l'onorevole Moro fu stabilito un comitato, diciamo, di azione, noi oggi diremo una cabina di regia, del quale facevano parte quasi tutti i membri della P2, quindi i servizi segreti erano profondamente infiltrati nelle maglie dello Stato, e lui promosse questa riforma che poi fu varata nel 2007 e che tuttora è quella che regola i nostri servizi. E poi naturalmente, come citava lei, il Mattarellum, che sebbene poi fosse stato messo da parte perché è stato sostituito con il Porcellum, però il Mattarellum è stato apprezzato anche da avversari politici, e anche recentemente mi pare lo stesso Renzi ripropose un riuso del Mattarellum, magari in versione modificata.
E allora, presidente Flick, c'è in questa sorta di campagna elettorale presidenziale un tema di fondo che non è stato considerato o sottovalutato comunque da parte dei molti commentatori politici che la stanno seguendo?
Ma ho l'impressione che condivido le valutazioni che sono state fatte dal professor Galippi sull'operato del presidente Mattarella. Vorrei aggiungere che questo operato ci è dimostrato particolarmente importante nel cercare di rimettere al centro l'uomo, la persona, l'essere umano nella sua componente, nel suo rapporto da un lato con la natura, con l'ambiente, e dall'altro con la scienza e con la cultura. Questo mi sembra importantissimo. Il problema della riforma. Beh, qui abbiamo l'analisi storica che è stata descritta con molta efficacia da Marzio Breda. Partiamo da un presidente, Cossiga, il quale ha denunziato il bisogno di riforme e la drammaticità della situazione verso cui ci avviavamo, e che poi si è purtroppo verificata, si sta verificando, con toni però molto forti, molto apocalittici, oggi si direbbe molto divisivi. È stato seguito da Scalfaro, che ha cercato di difendere e di riportare al centro la dimensione degli organi istituzionali rappresentativi, il Parlamento in primo luogo, cercando di fare una barriera contro il sovranismo e il populismo dilaganti. Scalfaro a sua volta è stato seguito da un grande presidente, tutti i presidenti molto validi, come Ciampi, che ha fatto un'opera, chiamiamola, di patriottismo istituzionale e costituzionale. Io ci vedo soprattutto quel contatto con la gente e quel rapporto di recupero della resistenza come momento di nascita del nostro paese e della Costituzione, che era diventata patrimonio di una sola parte politica. Poi è venuto Napolitano, forse il suo problema è stato quello che è stato ben segnato dall'emergenza che lo ha indotto ad accettare una proroga di riforme che sembrava dovessero venire dall'alto e che sono state come tali rifiutate per molteplici ragioni. Ecco, Mattarella ha portato avanti fino ad ora un discorso importantissimo di partecipazione, di centralità della persona. Questo discorso deve permeare anche le riforme che non riescono a decollare e nei confronti delle quali la pandemia sta rappresentando una frusta molto pesante. In questo senso vedo il rischio di attardarsi su una serie di discussioni certamente legittime, ma per esempio le discussioni possono o non possono votare i parlamentari e i delegati che sono affetti da, che sono positivi al virus, da un lato. Dall'altro lato, cosa vuol dire l'assemblea in seduta comune? Dal terzo lato, cosa vuol dire la segretezza? È tutelata o non è tutelata la segretezza del voto, che la Costituzione richiede esplicitamente come la seduta comune? E cosa vuol dire che bisogna leggere per intero il nome di chi ha votato, chi come l'ha scritto sulla scheda, per poter ricavare elementi che superano la segretezza? Mi pare, se il paragone può essere fatto, un po' il rischio di guardare non alla luna, cioè al Presidente della Repubblica, ma al modo come eleggere attraverso una serie di particolarità tecniche che sono di competenza poi di chi deve applicare l'articolo 83 della Costituzione, interpretare il concetto di seduta comune, interpretare il concetto di scrutinio segreto.
Lei ha introdotto benissimo il libro di Marzio Breda, che ricordiamo ha seguito per il Corriere della Sera l'attività dei capi di Stato italiani da Cossiga in poi, e ha scritto appunto il libro Capi senza Stato, i presidenti della grande crisi italiana, edito da Marsilio, nella quale ricorda come la riforma delle istituzioni è stato per mezzo secolo un tabù, poi se ne è cominciato a parlare e lo fanno più di tutti i presidenti. Ecco, mi rivolgo a Breda e mi rivolgo a Breda. È questo il senso del titolo?
Sì, il senso del titolo era di riassumere in poche parole sia la solitudine nella quale spesso si sono trovati quasi sempre i cinque presidenti che ho seguito negli ultimi 30 anni, sia il fatto che spesso si sono trovati a rivestire un ruolo quasi antagonistico rispetto ad altre istituzioni, e in questo senso erano anche soli. Per esempio, va ricordato lo scontro intermittente con i governi, con certi governi, per esempio con i governi Berlusconi, oppure anche il fatto di dover lavorare da parte del Quirinale, avendo contro una larga parte del Parlamento, oppure scontri per esempio con un altro potere dello Stato come la magistratura. Ecco, in questo senso il titolo dava conto di appunto di capi senza uno Stato dietro, anche perché dal 92, in realtà però già un paio d'anni prima, siamo entrati in una crisi di sistema, una crisi che toccava le istituzioni, il sistema politico. È una crisi poi che a fasi alterne diventava anche molto grave, crisi economica, crisi sociale, crisi perfino morale del paese, no? Abbiamo visto che questo schema non lo si è ancora interrotto. Ecco, in questo senso i presidenti sono stati chiamati a cercare di traghettare il paese un po' più in là, e obiettivo di quasi tutti, direi soprattutto è stato l'obiettivo di Napolitano, quello di far realizzare le riforme che erano in Italia e che per esempio Cossiga aveva sollecitato con un messaggio alle Camere molto denso. Era un messaggio di 93 pagine, non una cosa breve, che era stato aiutato a spendere, a scrivere da Mino Martinazzoli e Giuliano Amato, quindi certamente non due figure eversive. Eppure quel messaggio alle Camere in cui sollecitava, diciamo, raccoglieva le proposte di riforma Cossiga, Andreotti, che era Presidente del Consiglio, non volle controfirmarlo e il messaggio fu subito archiviato come si archivia una pratica fastidiosa. Ci troviamo oggi a 30 anni di distanza ancora in pieno traghettamento con una transizione irrisolta e con dei presidenti che hanno interpretato il loro ruolo a volte dovendo allargare i loro poteri, allargarsi un po', diventando magari loro malgrado, penso proprio a Mattarella per esempio, con un protagonismo politico, diventando in qualche caso proprio dei presidenti governanti. Penso a Napolitano quando incarica Mario Monti di formare un governo del presidente, non a caso tutto tecnico, e al governo Draghi insediato da Mattarella proprio con lo stesso schema di andare oltre le formule politiche perché c'era un'emergenza. Ecco, noi siamo in una permanente emergenza che però va risolta e forse va anche affrontato e risolto il nodo costituzionale, cioè il nodo dell'aggiornamento costituzionale. La nostra Costituzione è bellissima, come diceva Benigni, è vero, è un testo molto bello e molto importante, che però forse va in una certe sue parti, va aggiornato, però abbiamo visto che tutti i tentativi di procedere in questo senso sono naufragati, perché ognuno pensa a cambiare le regole pro domo sua, e questo è l'aspetto inquietante.
E quindi, a suo parere, il nuovo capo dello Stato a quali sollecitazioni sarà chiamato a rispondere?
Dovrà rispondere proprio alla urgenza che c'è nel Paese di aggiornare un po' gli assetti istituzionali. Non servono grandi cose, ma però qualcosa bisogna pur fare, e dovrebbe essere, secondo me, nell'identikit del nuovo capo dello Stato dovremmo riconoscere una autorità morale, dovremmo percepirlo in quanto tale, e noi vediamo che non è che all'estero abbiano le idee confuse su quello che è il potere del nostro presidente, però noi abbiamo visto sempre che nei momenti in cui l'Italia era in crisi profonda il capo dello Stato diventava anche un riferimento delle cancellerie straniere, e quindi servono questi nuovi requisiti, no? Deve essere un'autorità morale e anche il garante delle, dei trattati internazionali.
Breda, fra i capi di Stato.
L'ancoraggio all'Europa, fine.
Dicevo, Breda, fra i capi di Stato che ha seguito come quirinalista, qual è quello che a suo parere è stato sottoposto a maggiori pressioni?
Beh, sicuramente pressioni fortissime e sgangherate anche le ha avute Scalfaro. Scalfaro, bisogna ricordare, che viene eletto nel 92 sull'onda della strage di Capaci in cui viene ucciso Falcone, quindi ci sono le stragi di mafia, c'è Tangentopoli esplodendo e scoperchiando questa corruzione vastissima, c'è il sistema dei partiti, la vecchia partitocrazia che crolla, tant'è vero che in un anno, il 93, tutti i vecchi partiti, c'è una tabula rasa, scompaiono le vecchie famiglie politiche annichilite e c'è una crisi economica profonda che a tratti viene arginata, ma che è terribile, tant'è vero che le banche non acquistavano più i titoli di Stato e Scalfaro dovette incaricare il governatore della Banca d'Italia nel 93, cioè appunto Ciampi, di andare lui a Palazzo Chigi. Ecco, Scalfaro si trova a gestire come ultimo dinosauro democristiano, chiamiamolo così, a gestire il paese in questa fase in cui, tra l'altro, e chiudo, si erano affacciati nuovi soggetti politici. Da un lato c'era la Lega che era già su piazza da qualche tempo, ma che in quella stagione era esplicitamente secessionista, e poi dall'altro il fenomeno Berlusconi, che era in sé un'anomalia, perché Berlusconi interpretava il suo ruolo politico con un'idea di premierato assoluto e quindi era insofferente verso tutti i freni, i pesi, i contrappesi di una normale democrazia. Diceva sempre che il Parlamento gli faceva perdere tempo, che se dal Quirinale segnalavano alcune criticità di certe leggi che il suo governo voleva mettere in campo, allora quelli del Quirinale erano degli azzeccagarbugli. Cioè lui soffriva il fatto di avere un qualsiasi ostacolo, e quindi sicuramente Scalfaro è stato il presidente che ha avuto il periodo forse più duro, però non va neanche dimenticato il 2018 di Mattarella, che si trova davanti come risultato tre grandi minoranze e nessuna maggioranza, con la vittoria dei populisti dei 5 Stelle, antisistema peraltro, e dall'altro lato i sovranisti della Lega. Gestire il paese in quei due anni e mezzo, tre anni che sono passati da allora è stato difficile, faticoso, e ha richiesto tutte le risorse di neutralità al presidente. Non dimentichiamo, Mattarella ha governato, diciamo, tre crisi di governo, ha messo in piedi tre governi con maggioranze anche di segno opposto, approdando poi alla fine appunto alla soluzione Draghi, che era l'unica praticabile poi per salvare il paese.
E vediamo come andrà a finire. Ora, per concludere, una domanda più tecnica, come di consueto, al presidente Flick. Ha citato la questione del voto segreto. Questo avviene, lo precisiamo, non necessariamente per volontà del candidato in questione, è avvenuto, infatti lo ricordiamo, anche per Mattarella. Ecco, questa pratica di segnare i nomi in maniera particolare sulle schede risponde allo spirito costituzionale? Mi sembra di no, lo ha già accennato.
A me non sembra.
In questo senso, chi dà lettura delle schede come dovrebbe agire, a suo parere?
Ma guardi, c'è un Presidente della Camera che gestisce le elezioni, sarà lui a dare l'interpretazione più saggia in concreto. A me preoccupa che sia diventato un tema dominante questo. Non è un tema dominante, è un tema di procedura molto tecnico, la cui responsabilità va riconosciuta a chi ha la responsabilità di gestire le elezioni, sulla base delle indicazioni che il Parlamento gli dà. Quello che è certo è che bisogna rispettare il principio di segretezza. Io vorrei però porre anche un'altra riflessione sulla Luna mentre continuiamo a guardare il dito, e cioè che cosa ci si aspetta dal Presidente. Credo che i cinque Presidenti precedenti hanno arricchito la tavolozza, ciascuno per un verso. L'ideale sarebbe, e c'è la Costituzione che lo richiede, un Presidente che cumulasse tutti gli aspetti positivi dei precedenti, è quello che noi interpretiamo quando diciamo che la figura del Presidente della Repubblica, indeterminata ragionevolmente nella Costituzione, si arricchisce anche con l'esperienza costituzionale che lo precede. E questo è il primo discorso. Il secondo discorso è quello che, a mio avviso, lascia perplesso il continuare a vedere un legame pressoché inscindibile di tipo emergenziale tra la figura del Presidente della Repubblica e la figura del Presidente del Consiglio. Sono due figure diverse. Il Presidente del Consiglio deve completare quella che chiamiamo la transizione economica, il piano di resilienza, la sua attuazione, con la responsabilità politica che gli riconosce la Costituzione. Il Presidente della Repubblica ha una responsabilità istituzionale di mediazione, di rappresentanza, di garanzia della Costituzione, che è particolarmente importante alla luce dell'esperienza dei predecessori, in un momento in cui accanto alla transizione economica c'è una transizione istituzionale da compiere, che è quella che potrà essere accompagnata dalla saggezza di chi, stando al colle, potrà aiutare, indirizzare, smussare e mantenere aperto un dialogo con cui si arrivi a risolvere tutti i nodi istituzionali, compreso quello andiamo o non andiamo verso una repubblica presidenziale.
Bene, Presidente, io...
le ragioni. Ecco.
Certamente, grazie. Dobbiamo purtroppo chiudere, vedremo a partire da lunedì come andrà a finire. Io ringrazio appunto il Presidente Flick, Marzio Breda e Angelo Gallippi per essere stati con noi. Ringrazio
grazie
in regia Alessandro Carucci e Marina Tomarro e naturalmente tutti voi che ci ascoltate, e do la linea all'informazione del giornale radio.